Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Quando la tua vita cambia drasticamente la situazione di vita, è importante non continuare a vivere come prima, ma vivere in base alle nuove realtà. Mi spiego. Quanto sarebbe triste, e ho visto questo, quanto sarebbe triste per una moglie, muore il marito, ma lei ancora vive come se ci fosse il marito. Prepara pasti per due, che ormai non ci sono figli in casa. Apparecchia la tavola per due. Alle 6 di sera non può mica uscire perché, ah, mio marito torna a quest'ora. Quindi viene invitato qua, là, dai figli, dalle amiche, qualche sorella in chiesa. Oh no, io devo stare a casa perché questo è l'orario che mio marito torna a casa. Continua a vivere in base a una situazione che non esiste più. Sarebbe assurdo e purtroppo. Quando esiste, è assurdo. Anche ci sono esempi più comuni. Persone che si sposano, ma vivono come fossero non sposati. Vivono egoisticamente, vivono magari un uomo che continua a cercare una donna. Allora, ha una nuova vita, ma vive nella vecchia vita. È orribile, è abominevole, è assurdo. Quando la vita cambia, quando la situazione di vita cambia, bisogna cambiare modo di vivere per adeguarsi, per godere, per vivere la realtà che c'è. Allora, il cambiamento più grande in assoluto è di passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Da essere sotto la condanna di Dio ad essere un figlio amato di Dio, con la speranza viva riservata in cielo, l'eredità con Dio. Allora, per chi è un figlio di Dio, come dobbiamo vivere nel tempo che ci rimane sulla terra? Nell'epistolo di Primo Pietro, che stiamo studiando ormai da vari mesi, Dio ci insegna a vivere in santità in ogni rapporto della vita. Abbiamo già visto questo per i dipendenti, per i cittadini, per i vicini, fra membri di chiesa, nella vita di matrimonio. Ci insegna a vivere con santità in ogni rapporto che abbiamo. E poi ci dice che non dobbiamo soffrire per aver fatto il male. Cioè, dobbiamo vivere in tal modo che non ci sarà da soffrire per le nostre mancanze. Però ci dice ci saranno sofferenze quando camminiamo in giustizia e se soffriamo per aver fatto bene, possiamo gioire sapendo che abbiamo una ricompensa eterna. Allora, alla fine di 1 Pietro 3, Pietro parla delle sofferenze di Cristo, che sono state il mezzo per il quale Dio ci ha salvato. Cioè Dio ci ha salvato tramite le sofferenze, la morte e poi la risurrezione di Gesù Cristo. Pietro ci ricorda che dopo le sofferenze di Cristo, è stato vittorioso. Ora regna in cielo, regna anche per noi. Allora, iniziando a considerare 1 Pietro 4. Iniziamo adesso a considerare 1 Pietro 4, perché quello era tutto 1 Pietro 3. Alla luce delle sofferenze di Cristo che ha compiuto per noi, e in questo capitolo 4 Pietro ci esorta come dobbiamo vivere nel tempo che ci rimane su questa terra. Questo sarà il suo argomento in capitolo 4. E come dobbiamo vivere? Dobbiamo avere la stessa mente che aveva Cristo, Quindi dobbiamo abbandonare il peccato. Cristo non aveva da abbandonare il peccato, ma aveva la mente di vivere in santità, che per noi vuol dire abbandonare il peccato, e dobbiamo vivere per fare la volontà di Dio. Allora, tenendo in mente che la base di quello che leggiamo oggi è le sofferenze che Cristo ha compiuto per noi, e che oggi Egli regna in cielo, leggiamo capitolo 4, versetto 1 e 2. Allora, poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi dello stesso pensiero, che, cioè, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Mi fermo lì per un momento. Pietro inizia ricordandoci che la base per i comandamenti che ci sta per dare, su come dobbiamo vivere, la base dei comandamenti è il sacrificio di Cristo per noi. Se un uomo dovesse andare in giro, in paese, e vedere un bambino e cominciare a dare ordini a quel bambino, il bambino giustamente potrebbe dire, o almeno pensare, ma chi sei tu? Invece quando non è un uomo, ma è il padre di quel bambino, la base sulla quale dà gli ordini, i comandamenti, le direttive che dà come padre, è il fatto che io sono il tuo padre, mi impegno a curarti. Allora, la base che Dio ha per darci i comandamenti è il nostro creatore, prima di tutto, ma specificamente per noi, è perché ci ha comprato a caro prezzo. Allora, Pietro aveva appena spiegato le sofferenze di Cristo per noi. Dunque, visto dunque che Cristo ha sofferto per noi nella carne, la base, armatevi anche voi del medesimo pensiero. E dobbiamo sempre ricordare questa base, perché se non ricordiamo la base, cosa saranno i comandamenti di Dio per noi? Cosa sembreranno? Se dimentichiamo la base, diventano gravosi nella nostra mente. E quando un comandamento mi è difficile accettare, vuol dire che non sto pensando a quello che Cristo ha fatto per me. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, allora armatevi anche voi del medesimo pensiero. Perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Sto leggendo dal Nuovo Diodati qui. Per vivere il tempo che resta nella carne non più alle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Pietro dice quali sarà il suo discorso. Dice qui, voglio parlarvi di due cose. Di non vivere più nelle passioni degli uomini, di non vivere più nel peccato, ma di vivere secondo la volontà di Dio. Ci sta dicendo, io sto per parlare di questi due argomenti, inizierò con questo e poi parlerò con quell'altro. Allora oggi parleremo del primo. Parleremo del fatto di abbandonare il vecchio modo di vivere. Allora, notiamo quello che dice, poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero. La parola armatevi, è proprio un termine militare che vuol dire quello che si pensa a livello nel militare, di prendere le armi necessarie per combattere nella guerra, perché noi siamo in una guerra, dobbiamo combattere. Se noi non ci armiamo con le armi giuste, soffriremo inutilmente. Soffriremo inutilmente. Se non abbiamo le armi giuste, saremo feriti gravemente. Dice, armatevi con che cosa? Spada, pistola, fucile, cosa dice? Armatevi voi del medesimo pensiero. L'arma che dobbiamo usare è un modo di pensare. Infatti, voglio leggervi da 2 Corinzi 10, 3 a 6, che parla della guerra, il nostro combattimento, e parla delle armi. In realtà, dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 10, 3, in realtà, sebbene viviamo nella carne, abbiamo corpo, carne e sangue, non combattiamo secondo la carne, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Quali sono le nostre armi? Se combattiamo ragionamenti, combattiamo falsi pensieri, noi combattiamo con verità. Quindi, quando il brano di oggi dichiara che dobbiamo amarci di verità, del medesimo pensiero, che, e questo è il pensiero, chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, come dice nel Nuovo Rivenuto, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Allora, chi è che ha sofferto nella carne? Non rispondere subito, perché la prima risposta è Gesù Cristo. Sì, ma questa è un'esortazione: chi ha sofferto nella carne deve rinunciare al peccato. Non sto parlando di Gesù. Gesù ha sofferto nella carne, ma non deve rinunciare al peccato. Quando siamo stati, chi è salvato? Quando siamo stati battezzati nella morte di Cristo per mezzo della nostra unione con Lui, che si ricorda nella cena, la Bibbia dice che anche noi siamo morti con Cristo. Romani 6 parla di questo, versetto 5 a 7. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso per lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Siamo stati uniti a Cristo nella morte, in modo che possiamo dire che siamo morti con Cristo. Paolo, Galati 2:20, dichiara: io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E qualunque vero credente può dire la stessa cosa. Quindi il pensiero che, con il quale dobbiamo amarci è che in Cristo siamo morti al peccato, perché quando dice le sofferenze di Cristo, di cosa sta parlando in questa epistola? Sta parlando della morte sulla croce. Anche noi siamo morti, anche noi abbiamo sofferto in Cristo, e dice quindi, armati dallo stesso pensiero, chi ha sofferto nella carne, noi in Cristo, ha smesso, si rinuncia al peccato, smette di peccare. Il versetto continua e dichiara che dobbiamo non solo rinunciare al peccato, ma per vivere il tempo che resta nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Essendo stato fatti figli di Dio, avendo ricevuto il perdono dei nostri peccati, per il tempo che ci rimane su questa terra, non dobbiamo più vivere nelle passioni di una volta degli uomini, dobbiamo vivere secondo la volontà di Dio. Cosa sta dicendo Dio qui? Come dice quasi sempre: togliete il male, mettete il bene. Spogliatevi del vecchio, rivestitevi del nuovo. Allora, oggi vogliamo considerare il togliere il male. La prossima volta, Dio volendo, vedremo come possiamo mettere il nuovo, vivere secondo la volontà di Dio. Ora che siamo in Cristo, per quel poco tempo che ci rimane da vivere nella carne, non dobbiamo più vivere nelle passioni degli uomini. Per quel poco tempo, ieri sera abbiamo guardato diapositive e abbiamo visto le diapositive e guarda, solamente perché erano le mie diapositive potevo riconoscere quella ragazza che era mia moglie il primo anno del matrimonio. Guarda, è cambiata tantissimo di faccia e ho detto: se io vedessi lei per strada, cioè, non la riconoscerei. Se avessi visto una foto di lei non in contesto che sapevano le nostre foto, non avrei riconosciuto, letteralmente. Lei, vedendo la foto mia, ha detto: ma nessuno avrebbe riconosciuto te nemmeno. Era vero, siamo cambiati moltissimo. Che ci fa capire per il poco tempo che rimane, il poco tempo che rimane, alla luce dell'eternità c'è poco tempo che rimane sulla terra. Come dobbiamo vivere? E poi dice, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini. Cioè, vivevamo nelle passioni degli uomini, tutti noi, in modi diversi, ma tutti noi vivevamo secondo quello che era normale. Oh, ma io non ho mai fatto quello o quello. No, mai fatto il tuo. E poi i 10 comandamenti, visto che riguardano non solo l'atto esterno, ma anche l'atto interno del cuore, dubito che ci sia quella persona che non è colpevole di tutti i 10. Certo, non ho mai preso io la pistola, ma Dio ci insegna nel Nuovo Testamento che anche se ho avuto disprezzo o odio, sono colpevole di omicidio, come esempio. Allora, sono colpevole. Siamo colpevoli. E Pietro, Dio tramite lui, ci insegna di non vivere più come prima. Basta con quel tempo, con quel vecchio modo di vivere. Il tempo che vivevamo nel peccato era un tempo sprecato, un tempo speso male che ci faceva accumulare un tesoro di ira. Ora che Dio ci ha salvato, ora che ci ha aperto gli occhi in modo che non siamo più ciechi, ora che ci ha trasportato dalle tenebre alla luce, che stoltezza, che offesa a Dio sarebbe tornare a vivere nel peccato. Che ribellione sarebbe se tornassimo a desiderare le cose desiderate dai pagani, o meglio dire da noi stessi prima della salvezza. Desiderate da quelle persone che sono ancora sotto l'ira di Dio, come eravamo noi. Abbiamo tutti vissuto nelle tenebre prima della salvezza. Qualunque tempo passato nelle tenebre è troppo tempo. Se Dio ti salva quando hai 8 anni, sono 8 anni sprecati. Se ti salva quando avrai 66 anni, sono troppo anni. Perché qualunque tempo passato lì è troppo tempo. È tempo da pregare di non dover mai tornare minimamente in quella direzione. Basta con quel tempo. Allora, a questo punto Pietro elenca alcuni esempi dei peccati del tempo passato. Questo non è un elenco completo. Quindi se non trovi quello che ritieni il tuo, i tuoi peccati, anche se siamo spesso ciechi a noi stessi, non importa. Non è un elenco completo, è un elenco indicativo. Anche se delle volte siamo più colpevoli di certe cose di quanto ci rendiamo conto. Anche se spesso non ci rendiamo conto nemmeno della piena gravità, mai ci rendiamo conto della piena gravità dei nostri peccati. Abbiamo la tendenza di ricordare in modo non tanto chiaro il nostro peccato e ricordare molto chiaramente le offese che abbiamo subito dagli altri. Allora, questo elenco che vogliamo leggere parla di 3 categorie: impurezza, intemperanza e idolatria. Cioè, Pietro elenca alcuni peccati che riguardano la categoria di impurezza, intemperanza e idolatria. E lui dice, era la nostra vita questo. Cioè la nostra vita era una vita di peccato, anche se peccavamo in modi variati l'uno dall'altro, e cose che non sono su questo elenco. Per noi che siamo stati perdonati e rigenerati, basta noi il tempo che abbiamo trascorso, perché abbiamo trascorso, a soddisfare le cose desiderate dai gentili quando camminavamo nelle tenebre. Leggo versetto 2 e 3. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta noi, infatti, il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevole idolatrie. Allora, qui vediamo queste 3 categorie. Impurezza, intemperanza, idolatria. Dissolutezza e passioni parlano di impurezza. Soprattutto peccati della carne, tipo l'adulterio, le fornicazioni, l'omosessualità e altri atti e pensieri impuri. Questo sarebbe dissolutezza e passioni. Poi, ubriachezze, gozzoviglie e baldorie descrivono una vita non moderata, una vita data ai piaceri. Vediamo questo in tanti programmi per TV, nel modo di scherzare, vediamo questo, come si comportano le persone ai pranzi dei matrimoni, o le serate insieme, dove c'è la tendenza di voler scherzare, cantare, baldorie, questo atteggiamenti. Vediamo questo nel modo di scherzare sempre, in modo spensierato. L'ultima categoria è quello che è legato all'idolatria, abominevoli idolatrie. Quando pensiamo all'idolatria, spesso pensiamo agli idoli nel mondo antico, tutte queste statue. Oppure, se uno conosce la cultura in India, dove c'è induismo, ci sono ancora statue. E le persone fanno tutti questi pellegrinaggi alle statue per adorare davanti a statue fatte in forme di animali, di elefanti, di tori, di rani, di cose strane e anche di uomini. Ma ci sono idoli anche qua. La Madonna e i Santi sono cose venerate da tanti di italiani. Quanto gli idoli di Baal nell'Antico Testamento o di Krishna in India. E alcuni di voi avevate una certa fede in qualche cosiddetto santo prima della salvezza. Però gli idoli non sono limitati a statue o immagini. Un idolo può essere qualunque cosa in cui uno pone la sua fede e a cui dà onore. Quindi, mentre per uno il suo idolo potrebbe essere una statua, per un altro potrebbe essere la sua carriera o i soldi. E qualunque cosa che noi mettiamo al posto di Dio nella nostra vita. Dove poniamo la nostra fede? Nella propria forza? Nei soldi? In una carriera? Nelle nostre capacità? In quel gruppo? Romani 1 scopriamo che l'uomo stesso può essere un idolo. L'uomo può essere un idolo. Parlando degli uomini che avevano rifiutato Dio, dice, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato, trasformato, cambiato, scambiato la gloria dell'incorruttibile Dio, per che cosa? In un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, o di uccelli, o di bestie quadrupedi, o di rettili. Il primo idolo elencato in questo versetto in Romani è qualcosa fatto in un'immagine simile a quella di un uomo. Si prende in mente l'idea che l'uomo è capace. Guarda tutto quello che riesco a fare, o loro riescono a fare, o noi come gruppo riusciamo a fare, o come partito, come nazione. E allora si pone la fede nell'uomo. Questa è idolatria, quanto inginocchiarsi davanti a una statua di pietra. Allora, pensando a queste tre categorie, notiamo che tutti riguardano, attenzione, questo è un po' interessante, tutti riguardano scelte di vita. Cioè, dissolutezza, passione, sono scelte che uno fa. Scelte a cosa pensare, cosa fare. Ubriachezza, gozzoviglie, baldorie, sono scelte di comportamento. Uno sceglie di bere troppo, di fare questo o quell'altro. Idolatria, uno sceglie di fidarsi di questo o di quello. Quando Dio salva una persona, quella persona dovrebbe categoricamente e totalmente abbandonare ogni aspetto di quel tipo di comportamento. Una donna si vestiva in modo attraente che non era modesta, deve categoricamente cambiare la guardaroba. Un uomo guardava le donne con gli occhi, devi categoricamente smetterlo. Non è che devi migliorare. Non è che mi ubriacava tre volte alla settimana, devo farlo una volta al mese. Scherzavo in modo impuro una volta ogni giorno, adesso devo fare una volta alla settimana. No, sono cose da togliere dalla vita, categoricamente. E questo è quello che sta dicendo. Basta con il tempo trascorso in queste cose. Interessante menzionare che non ha menzionato peccati di carattere. L'orgoglio, l'egoismo, eccetera. perché sono da abbandonare anche quelli, ma la differenza è che non è una scelta. Cioè io devo scegliere prima di inginocchiarmi davanti un idolo. Non è che capita senza che mi rendo conto. Ma l'egoismo, l'orgoglio fa parte della persona, non è una scelta che la persona fa. Allora, richiede un combattimento molto più duro. Perché proporzionalmente è facile cambiare modo di vivere. Richiede certi passi, richiede un cambiamento di compagnia, richiede delle scelte ben chiare, ma se io mi fido di Dio e cammino come mi dice, posso abbandonare la vecchia vita. Invece i peccati di carattere, mio orgoglio, mio egoismo, sono molto più duri da ammazzare. Perché io confesso, odio, e poi torna in un modo subdolo domani, e qualcuno mi fa capire, uno con cui sto scrivendo, mi ha detto che adesso stanno parlando insieme come coppia, e stanno scoprendo, perché stiamo parlando molto di questo, e dice che cose che prima non vedevano minimamente, stanno riconoscendo tanto orgoglio nascosto, che quando analizziamo certe situazioni, si rendono conto che c'è molto orgoglio, che c'era sempre, solo che non vedevano. Allora, si sa quando uno si inginocchia davanti a un idolo, si sa quando uno pensa in modo impuro verso una donna o quello che è, si sa quando uno si ubriaca, non è che uno non si rende conto. E quindi Pietro ci sta parlando, quei peccati che sono peccati di scelte, di abbandonarli totalmente, dobbiamo abbandonare anche l'orgoglio, solo che lì c'è un combattimento che durerà e dobbiamo buttare. Dio ci comanda di abbandonare i peccati di stile di vita, che come ho detto richiede cambiamenti di stile di vita. Se io cerco di uscire con la stessa compagnia, magari dove prima andavo a fare baldorie, per dire, e se io comunque esco con loro cercando però di stare serio, è impossibile. Magari la prima volta, la seconda volta, ma la terza sera mi trovo con loro ridendo le stesse barzellette. Quindi chiaramente richiede un cambiamento di se un uomo cadeva spesso guardando la TV a desiderare le donne perché ci sono proprio lì, o uscendo, chiaramente se continua a guardare cadrà. Non è che può non guardare, poi dopo un po' comincia a riguardare. Deve proprio fare dei tagli forti nella propria vita in base a quelli che sono stati i suoi peccati. Se una donna cadeva spesso nel pettegolezzo, nel sparlare con una certa altra amica, è la compagnia sbagliata, deve cambiare compagnia. Ma Pietro parlava del fatto che quando vivevate in quelle cose, cioè quello che era la vita, se io avevo quella vita, mi fa pensare a una domanda importante. Quando un credente, soprattutto un nuovo credente, perché uno deve fare questo all'inizio della salvezza, abbandona quello che fino a quel punto era stato il suo modo normale di comportarsi, come lo vedranno questo fatto la sua vecchia compagnia? Come prendono il fatto che egli non vuole più partecipare con loro nelle attività che una volta facevano insieme? 3 e 4 ci spiegano. Basta o no infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle burachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. Per questo, per il fatto che avete abbandonato questa vita, trovano strano la vecchia compagnia, che voi non corriate con loro alle stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Questo rappresenta la vecchia compagnia, è chiaro, perché dice non corriate più con loro, quindi prima corravate con loro, quindi è la vecchia compagnia. E dice che loro troverà strano che non fate le stesse cose con loro di una volta. Gli stessi eccessi di dissolutezza, come dice lui. In altre parole, non saranno capaci a capire come mai avete scelto di non partecipare più con loro nei peccati di prima. La vecchia compagnia non sarà capace a capire. Troveranno strano. Ma scusami, fino a 2 settimane fa ti sei divertita tantissimo con noi. Siamo stati tanto bene insieme. Qual è il problema? Fino a poco tempo fa venivi sempre a pregare a tale tale santo. Fino a poco tempo fa tu eri capo della banda di fare baldorie. Come mai che non vuoi più partecipare? Troveranno strano. Non saranno capaci a capire, ma non dovrebbe sorprenderci. Ricordate che i parenti di Gesù credevano che Gesù fosse fuori testa. Marco 3:21, vi leggo. Quando i suoi, quelli di Gesù, i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo, perché dicevano, egli è fuori di sé. I parenti di Gesù, che probabilmente comprendeva la mamma e i fratelli, sono venuti a prendere Gesù quando lui era circondato dalla folla predicando fino alla sera, perché hanno detto, è fuori testa. Dobbiamo portarlo a casa, farlo dormire e rientrare in sé. Gesù fu accusato dai suoi parenti di essere fuori testa. L'apostolo Paolo fu accusato di essere fuori testa quando predicava davanti a Festo e re Agrippa. In Atti 26 vi leggo le parole di Festo. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu farnetichi, le molte lettere ti fanno uscire di senno. I tuoi tanti studi, ormai hai perso la testa, Paolo. La Bibbia ci insegna che per l'uomo naturale, 1 Corinzi 2, mi pare 15, le cose di Dio sono pazzia e non riesce a comprenderli. Perciò coloro della vecchia compagnia non possono capire a fondo perché un loro compagno lascerebbe le attività che prima facevano insieme. Per loro sono cose normali e divertenti o che hanno qualche vantaggio. Ma per chi ora appartiene a Dio, un Dio santo, sono eccessi di dissolutezza da abbandonare totalmente, immediatamente. Perciò i vecchi compagni, compagni di scuola, compagni di uscire le sere, amici, parenti, quello che sono, troveranno strano il fatto che voi non corriate con loro alle stesse eccessi di prima, e non solo troveranno strano, ma parleranno male di voi. Vi criticheranno, sparleranno di voi con altri, cercando di mettervi in una brutta luce. Questa situazione mi fa pensare a una verità che vediamo in questo. Ci fa vedere una verità. Chi sono queste persone? O meglio dire, fino a poche settimane fa, chi erano? Erano la mia compagnia. Quindi erano i miei amici. Quindi erano le persone che io avevo scelto come persone da cui io volevo la loro approvazione. Adesso erano i miei amici. Adesso, solo perché non dico nulla contro di loro, non cerco di fare male a loro, non cerco di criticare loro, solamente non voglio io partecipare più. E cosa fanno? Cominciano a parlare male di me, che vuol dire una cosa, come mai sono stato così stolto di cercare approvazione di persone che neanche mi volevano veramente bene, perché se avessero voluto bene a me, mi avrebbero voluto bene anche dopo. Avete mai visto situazioni di una coppia che si dicono fidanzati, che sia vero fidanzamento o no, e poi dopo 1, 2, 3 anni rompono il rapporto? E cominciano a quasi odiarsi l'uno l'altro. E non vogliono più, cioè proprio sparlano l'uno dall'altro. Quindi un bel giorno dicono ti amo, e poco tempo dopo non sopporto lui, non sopporto lei. E non possono fare altro che criticare quanto era profondo e vero quel cosiddetto amore. Allora questi vecchi amici ora sono nemici e cercano di mettere in brutta luce te. Allora, avevi scelto male l'amicizia prima. E quanto, quanto è stoltezza cercare l'approvazione degli uomini. Quanto è stoltezza cercare l'approvazione degli uomini quando gli uomini sono pronti a non dare più approvazione e iniziare a parlare male. Che saggezza invece è cercare l'approvazione di Dio. Allora, tornando al fatto che la vecchia compagnia parla male di voi quando non camminate più nel peccato con loro, dobbiamo riconoscere che ci fa male quando le persone parlano male di noi. E non è sbagliato che ci fa male. Quanti salmi ci sono dove Davide parla del fatto, ispirato da Dio, delle frecce nelle lingue degli altri uomini verso di lui. Non è sbagliato che ci fa male quando parlano male di noi. Salmo 22, quando è una profezia di Gesù sulla croce, e cosa dice delle persone che sotto la croce disprezzavano Cristo? Faceva male a Gesù. È giusto aver dolore quando gli altri parlano male di noi, in modo falso. Se parlano male di noi in modo vero, dovremmo avere dolore per il nostro peccato, non per il fatto che ne parlano. Quello è il nostro orgoglio. Ma quando parlano male in modo falso, è giusto che ci fa del male. Ma non dobbiamo cercare di riacquistare la loro approvazione e farli smettere di parlare male. Quindi magari cerchiamo un compromesso. Questo no. Piuttosto ci fa del male e chiediamo a Dio di consolare il nostro cuore mentre noi andiamo avanti in santità di vita. Non dobbiamo dire, ma allora magari posso fare un po' meno visibilmente, posso un po', va bene, vado con loro senza partecipare, o cerco questo. Allora a quel punto stiamo dicendo, preferiamo l'approvazione di loro che l'approvazione di Dio, ma abbiamo già visto che la loro approvazione non vale niente. Allora perché tornare a cercare la loro approvazione? Vedete quanto è stolto? Se queste persone avevano un cuore tale che erano pronti a parlare di noi, perché tornare a cercare la loro approvazione di nuovo? Si sono già dimostrati di non avere nessun vero cuore per noi. Eppure, non è questo delle volte la nostra tendenza? Di cercare di compromettere con Dio, l'unico che può benedire, per avere l'approvazione che non vale niente dagli uomini? E allora Dio, tramite Pietro, ci sta dicendo, basta con quel tempo. Loro parleranno male di voi, preparatevi. Però c'è qualcosa da ricordare. C'è qualcosa da ricordare. Parlare male di qualcuno perché non vuole peccare più, biblicamente sarebbe considerato persecuzione. Una persecuzione verbale. Chi perseguita un credente, quindi chi parla male di un credente, e questo è triste, ma questo riguarda parenti che vi criticano per la vostra fede, che vi criticano perché siete fanatici. Cosa succederà a quelli parenti, quelli amici, quelli compagni, quelli colleghi? Terribile, terribile. Quella persona che fa quello sarà giudicato nel giudizio finale. E quel peccato sarà proprio un peccato specificamente per cui sarà giudicato. Dovrà rendere conto a Cristo per aver parlato male di un figlio di Dio che camminava nella luce. Il giudice del mondo, Cristo Gesù, oggi offre misericordia a tutti coloro che si ravvedono, riconoscono e confessano i loro peccati e si ravvedono umilmente davanti a Lui. Offre misericordia. Però se uno non si ravvede oggi, al giorno del giudizio, non ci sarà alcuna misericordia. Gesù Cristo sarà il più duro mai esistito. E quanto possono gridare e urlare, non cambierà nulla. Saranno condannati eternamente a tormento eterno. Questo sarebbe i genitori vostri, i fratelli vostri, i compagni di scuola vostri, i vicini di casa vostri, i colleghi di lavoro vostri e tutte le altre persone. Non ci sarà misericordia al giorno di giudizio. C'è misericordia oggi. Quanto è urgente parlare di Cristo oggi? Quanto è urgente? Il versetto 5 dice, parlano di quelle persone che parleranno male di voi per aver smesso di vivere nel peccato, essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Dio è molto geloso dei suoi figli. Quando qualcuno maltratta un figlio di Dio, è un peccato molto grave agli occhi di Dio, e ogni peccato sarà punito eternamente in coloro che non avranno ricevuto il perdono in Gesù Cristo. Gesù è pronto a giudicare i vivi e i morti. Quando Gesù arriverà nella sua gloria per giudicare coloro che saranno ancora in vita, che non sono salvati, dovranno comparire davanti a Cristo nel giudizio, ma anche coloro che saranno già morti saranno risuscitati per dover comparire davanti a Lui. Io vi leggo di questo in Apocalisse 20, da versetto 11. Giovanni fu permesso di vedere nel futuro quello che succederà. E versetto 11 di Apocalisse 20, Giovanni dice: «Poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro». Cristo sarà così terribile nel giudizio che il cielo e la terra fuggiranno da Lui. «E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri loro, secondo le loro opere, tutto quello che avevano fatto. E i mari restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda». Perché non ci sarà più morte nell'eternità. Tutti vivranno eternamente, chi in gioia e chi in tormento. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Il giudizio sarà terribile per tutti coloro che non si saranno trovati scritti nel libro della vita. Non ci sarà alcuna misericordia in quel giorno. Oggi è il giorno della misericordia di Dio. Oggi c'è perdono. Chi rifiuta il perdono di Dio oggi sarà senza speranza nel giorno del giudizio. E quindi quando subiamo qualche ingiustizia, non dobbiamo turbarci. Ci sarà quel giorno. Ci penserà Dio. Come ho detto, oggi Dio offre perdono e la salvezza per mezzo del Vangelo. Dopo aver menzionato il giudizio in versetto 5 e in versetto 6, Pietro parla della salvezza per mezzo del Vangelo, che vi leggo. Per questo, infatti, per questo giudizio che sta per arrivare, è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello Spirito secondo Dio. Allora, chi sono i morti qua? Sono gli morti usato qua uguali a quello che è usato prima. Morti fisicamente. Il Vangelo è stato predicato a coloro che sono morti oggi, come Pietro aveva detto alla fine lì di capitolo 3. Non sta dicendo che è stato predicato a loro quando erano già morti, ma oggi sono morti. Ma è stato predicato a loro prima della morte e poi hanno subito il giudizio comune a tutti gli uomini. Sono credenti che hanno sentito il Vangelo e hanno creduto prima della loro morte fisica. Nonostante che sono stati salvati, hanno creduto, dovevano morire fisicamente, come tutti gli uomini. Questo è il senso della frase, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini. Cioè, quando Adamo ha peccato, Dio ha condannato tutti i suoi discendenti alla morte fisica. E quindi anche se uno crede in Gesù e viene salvato e riceve la vita eterna, deve comunque morire fisicamente. Quello è il giudizio comune a tutti gli uomini. Quello è quello che dice qui, giudizio nella carne secondo gli uomini, quello che subiscono tutti. Però, avendo creduto nel Vangelo, ora quelle persone vivono nello Spirito secondo Dio. I loro corpi sono morti, ma loro stessi vivono nello Spirito e si trovano nella presenza di Dio. Era il Vangelo è stato predicato proprio per questo scopo, affinché ci sarebbero le persone salvate eternamente. In questo epistolo Paolo sta parlando molto delle sofferenze che ci sono per chi è un figlio di Dio. Qua egli ricorda i credenti che non devono temere nemmeno la morte fisica, perché anche se muoiono prima del ritorno di Cristo, continueranno a vivere nello Spirito, nella presenza di Dio. Quindi, mentre i non credenti saranno giudicati e condannati eternamente, chi viene salvato per mezzo del Vangelo, pur morendo fisicamente, perché Cristo ritornerà dopo la loro morte, avrà vita eterna con Dio. Allora, come dobbiamo vivere? Noi che siamo stati salvati dai nostri peccati e siamo stati riconciliati a Dio per mezzo di Cristo Gesù, come dobbiamo vivere nel tempo che ci rimane in questo corpo, su questa terra, mentre aspettiamo di vedere Dio? Dobbiamo vivere come prima? Cercare soddisfazione nelle cose di prima? Non abbiamo detto oggi come dobbiamo vivere. Quello è il prossimo sermone. Dobbiamo vivere secondo la volontà di Dio. Quindi nelle scelte di ogni giorno non è: ma io preferisco questo. E nessuno può dirmi: no, chi pensa così non capisce niente. Ma oggi abbiamo parlato di abbandonare il vecchio modo di vivere per soddisfare la carne. Di proprio fare un taglio netto. Un uomo o una donna che si sposa dovrebbe fare un taglio netto, assoluto e totale di qualunque sentimento, rapporto sentimentale con un'altra persona. Anche solo nella mente, anche a livello pratico, deve proprio togliere assolutamente, categoricamente, per tutta la vita, che sono tutti e due in vita, quel tipo di altro rapporto. Similmente chi passa dalla morte alla vita, da essere nemico di Dio a figlio di Dio, deve togliere tutto il comportamento che riguarda il peccato nella sua vita. Tutte quelle scelte di vita, completamente tolti, perché basta quel tempo che abbiamo sprecato, che abbiamo investito per il male. Basta una vita di ribellione contro Dio. Basta con tutto quello che faceva parte della nostra vita che è peccato. Dobbiamo abbandonare tutti i nostri peccati totalmente. Che terribile ricevere la salvezza per mezzo del sacrificio di Cristo e scegliere di tornare a vivere nei peccati di prima. Basta con quel tempo. Camminiamo nella luce. Ricordiamo che quando camminiamo nella luce sarà probabile che ci saranno coloro che parleranno male di noi. Noi non dobbiamo scoraggiarci in questo caso. Certo, fa male. Questo non c'è problema, è normale che fa male. Però non dobbiamo scoraggiarci. C'è una differenza fra avere dispiacere e dolore e scoraggiarci. Piuttosto ricordiamo che il giorno di giudizio arriverà e tutti coloro che non avranno ricevuto perdono in Cristo Gesù saranno condannati eternamente. Quindi quanto è importante proclamare il Vangelo a loro stessi che ci criticano, pregando per la loro salvezza, impegnandoci che possano loro, non mi importa che tu parli male di me, io voglio che tu sia salvato. Non parlarmi della tua salvezza, non voglio niente a che fare con la tua religione, non voglio che tu abbia a fare con la mia religione, voglio che tu conosca il mio Signore. Che possiamo avere questo cuore? Perché il tempo che possono parlare male è molto breve. È molto breve. Basta leggere i libri di storia e tutti questi uomini, potenti uomini che hanno fatto grandi cose, perché non scrivono dei piccoli, scrivono dei grandi, ma c'erano tanti piccoli e non ci sono più sulla terra né i piccoli né i grandi. Invece ci sono in cielo, nella presenza di Dio, coloro che camminavano per fede. Camminiamo per fede nella luce, proclamando il Vangelo, che più persone possano sentire del giudizio per capire il bisogno di un Salvatore che è Gesù Cristo. Allora, cari, voi che avete ricevuto il perdono in Gesù Cristo, abbandonate il peccato. Non giocate con il peccato. Non credere che un po' di peccato non ti fa tanto male. un po' di peccato e commi un po' di adulterio nel matrimonio e commi un po' di omicidio, è terribile. Spogliatevi dalla vecchia vita totalmente. Avendo oggi visto un pochettino dell'idea di spogliarci del vecchio, Dio volendo, domenica prossima vedremo la seconda parte di quello che dice Pietro, come rivestirci con un nuovo modo di pensare, vivere alla volontà secondo Dio. Ma per adesso voglio pregare che Dio metterà queste verità sulla nostra vita e il cuore. Signore, oh Signore, la cosa più incredibile e più grande di questo è che Gesù Cristo, il Santo, è venuto alla terra, umiliandosi per diventare uomo. L'umiliazione non era solamente la croce, era proprio il fatto di spogliarsi della sua gloria per rivestirsi della carne di essere un uomo. È rimasto Dio, ma ha lasciato la gloria nel senso di non camminare nella sua gloria. Ha camminato umilmente come uomo, il creatore, come creatura. Però peggio ancora, non era un uomo grandemente onorato da tutti, era un uomo disprezzato, odiato e perfino ucciso. E questo faceva parte del tuo piano, perché era impossibile per noi di mai essere salvati senza un Salvatore. E Gesù è quel Salvatore. Oh Padre, tu che ci hai trasportato dalle tenebre alla luce, ci chiami, ci comandi a non camminare più nelle tenebre. E tristemente ci sono le volte che abbiamo scelto di camminare nelle tenebre. Non è una questione di cadere nel peccato, tipo nell'orgoglio, nell'egoismo, contro i quali dobbiamo combattere. È una questione proprio di scegliere. Perdonaci, Padre, tu che sei santo. Vogliamo impegnarci oggi a non scegliere mai più di camminare nel peccato, né di impurezza, né di intemperanza, né di idolatria, ma vogliamo vivere alla tua gloria. Vogliamo vivere moderatamente, temperatamente, con impurezza, in giustizia, aspettando il ritorno di Gesù Cristo, nella sua gloria, nella sua maestà. Vogliamo proclamare la sua misericordia oggi, perché chi non si ravvede oggi sarà troppo tardi quando Gesù ritornerà o quando arriverà la morte. Quindi quanto vogliamo impegnarci a proclamare la misericordia e il perdono che è disponibile liberalmente a chiunque si ravvede oggi, mentre c'è tempo. Padre, grazie per la tua parola, per la tua opera che hai iniziato in noi, che tu stai portando a compimento. Vogliamo partecipare di tutto cuore alla tua gloria. Ti chiedo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.